Buongiorno, in apertura una notizia che arriva dall'Islanda. Obbligatoria per legge la parità salariale. Ne parliamo con Fabrizio Marchi dell'Interferenza.
Siamo di fronte all'ennesima forzatura ideologica, perché ovviamente era del tutto scontato che in Islanda, ma io aggiungo in tutta Europa, le donne guadagnassero e guadagnino come gli uomini. Cioè, non io sfido chiunque a mostrarmi una busta paga dove una donna, come viene sostenuto, a parità di qualifica e mansione, percepisca un salario inferiore a quello di un uomo. Non esiste per legge, non esiste, figuriamoci, per dettato costituzionale. C'è nessuna costituzione europea, no? Nata dopo la guerra contro il nazifascismo, può prevedere una simile intollerabile discriminazione sessista. Quindi è ovvio che questa è una forzatura per fini ideologici. Naturalmente si potrebbe obiettare, ma un conto sono le leggi, e un conto, no, un conto le costituzioni formali, come si vuol dire, un conto quelle materiali, un conto è la legge, un conto è quello che avviene nella prassi, no? Ecco. Ma è proprio qui che avviene, che scopriamo la contraddizione logica di questa legge, tra virgolette, che è stata approvata, e di quello che viene detto normalmente. Cioè, siamo in una economia di mercato, cioè in una economia capitalistica, mi pare che questo sia un fatto oggettivo evidente, ed è evidente che in una economia capitalistica di mercato la stella polare è il profitto, l'utile, no? Il plusvalore, come l'avrebbe definito qualcuno. Oh, allora è evidente che in questa società, se fosse possibile assumere una donna a parità di qualifica e mansione con uno stipendio e un salario inferiore a quello di un uomo, tutti gli imprenditori assumerebbero donne, o tenderebbero ad assumere donne. Sappiamo ovviamente che così non è, no? Ma così non è per una serie di ragioni, non a causa di una discriminazione sessuale o sessista, ma per ragioni complesse che riguardano la divisione sessuale del lavoro. Ma questo è un altro argomento, diciamo, più basso e complesso, che magari, ecco, si può, sul nostro giornale, sull'interferenza.info, non ce ne occupiamo da tempo. Quindi, come dire, se così fosse, ci sarebbe un tasso di occupazione femminile infinitamente più alto di quello maschile, per cui siamo di fronte ad una contraddizione logica nei confronti della quale nessuno dice nulla. C'è un silenzio assordante da parte di tutti, degli intellettuali, di fronte a quella che è una sostanziale manipolazione ideologica della realtà.
Ecco perché
lo scopo è il famoso divide et impera, no? Cioè, questa ideologia che viene, cioè, mi riferisco al neofemminismo attualmente dominante, che è un mattone dell'attuale ideologia dominante, come dire, serve appunto a dividere le masse, avremmo detto, a dividere il popolo, no? Perché questa ideologia mette la lavoratrice contro il lavoratore, la moglie contro il marito, l'operaia contro l'operaio, e dice: il tuo nemico, no? Il tuo avversario responsabile del tuo disagio non è il sistema dominante, non sono le multinazionali, le banche, il grande capitale finanziario, i governi, il padrone che ti sfrutta, eccetera eccetera, ma è il genere maschile. Quindi si scatena ad hoc una guerra fra i sessi, anzi una guerra contro il genere maschile, sostitutiva, no, di un'altra potenziale guerra, fra virgolette, mi riferisco appunto al conflitto sociale, no, al conflitto di classe, che è quello che i veri padroni del vapore vedono come la peste, no? Come il fumo negli occhi, no? Questa è la ragione, secondo me, principale. Ora, questa ideologia femminista, che appunto si, o neofemminista, che si propone come ideologia progressista, di sinistra, di liberazione, cioè, in realtà, secondo me, è una ideologia profondamente sessista e interclassista, che nella sua, al di là delle intenzioni che all'origine potevano avere alcune donne o intellettuali o dirigenti femministe, non lo so a questo punto, di fatto si concretizza, si determina storicamente e concretamente come un'ideologia che punta ad una criminalizzazione del genere maschile. Quindi, come si dice, nulla di più funzionale, diciamo, a chi vuole mantenere la gente divisa, no? Attorno al famoso divide et impera. Questa è la mia interpretazione.
Un impegno che ci possiamo prendere è quello di interpellare le imprenditrici che eventualmente avrebbero ingaggiato le lavoratrici con buste paga differenti.
Ma non sarà possibile, perché non troveremo un solo contratto, una sola busta paga e con una differenziazione salariale. Sarà del tutto impossibile. Uno pseudo imprenditore che lavora in nero, che assume in nero, avesse la possibilità, ripeto, non per legge ma per convenzione, per prassi, di assumere una donna con un salario minore, ci sarebbe una maggioranza schiacciante di donne. Sappiamo che non è così, questo è il punto. Quindi la sua domanda, diciamo, è come dire, non proponibile, questo è il punto, no?
Avevo fatto una ricerca analoga per verificare appunto questa diceria che sostiene che gli stipendi fra uomini e donne sono differenti. La ragione però stava in questa spiegazione: le donne magari rinunciano a qualche straordinario per poter stare con la famiglia. Ed ecco giustificata la disparità della busta paga.
Allora, guardi, serve un minuto per spiegare. Allora, questa famosa differenziazione salariale, questa manipolazione che è stata fatta, avviene con questo meccanismo ipocrita, cioè si calcola, che cosa si fa? Per arrivare a dire che le donne guadagnano meno degli uomini, si fa un'operazione un po' come il prodotto, come si dice, il reddito pro capite, no? Si dice, non so, in un paese, in America, in Cina, il reddito pro capite medio è di $10,000, per dire, no? Ma in realtà sappiamo che c'è chi ne guadagna milioni e chi non ne guadagna neanche uno. Ecco, allora qui avviene un po' la stessa cosa, cioè che cosa si fa? Si cumula l'intero monte salari maschile, è superiore al cumulo del monte salari femminile, e si dice le donne, e questa è la grande mistificazione, guadagnano di meno a parità di qualifica e mansione, che ovviamente è assurdo, sarei io per primo, no? Se così fosse, a mobilitarmi, a scendere in piazza per quella che riterrei una intollerabile discriminazione sulla base del sesso. Ecco, ma in realtà così non è. C'è il monte salari complessivo femminile è minore perché le donne sono occupate in misura minore ancora rispetto agli uomini, perché optano, come ha detto lei, in misura molto maggiore per lavori part time, fanno meno straordinari, si occupano di più della famiglia, non accettano tutti i lavori che accettano gli uomini. È evidente che un lavoratore, un tecnico, un ingegnere, un operaio che ad esempio lavora su una piattaforma petrolifera guadagnerà di più, è evidente, di un impiegato o di un insegnante, questo è ovvio. Dopodiché c'è da dire, le donne fino a 70-80 anni fa il lavoro non era fare dietro una scrivania o dietro un computer, il lavoro significava andare in miniera, in fonderia, in acciaieria, in una cava di marmo, cioè era un lavoro faticosissimo che per lo più poteva essere svolto soltanto da uomini. Questa divisione sessuale, no? Oltre che sociale, del lavoro ha fatto sì che le donne fossero adibite a lavori di cura e domestici, oppure stessero a casa, diciamo, gli uomini fossero adibiti appunto al lavoro duro, pesante e molto spesso rischioso e mortale, cosa che peraltro è anche oggi, perché la quasi totalità dei morti sul lavoro sono uomini. Questo è un aspetto che non emerge, no? Emerge
certo.
Il risvolto sociale, ma non quello di genere. A morire sul lavoro sono praticamente solamente uomini, con percentuali che oscillano dal 93 al 97-98%, rimanente 2-3% di donne muoiono in itinere, cioè per incidente stradale fondamentalmente. Ecco. Quindi questa storia delle donne che guadagnerebbero di meno a parità di qualifica e mansione è veramente una, come si suol dire oggi, una fake news, cioè una bufala, una deformazione totale della realtà.
Noi chiudiamo qui la nostra intervista, grazie a Fabrizio di questo contributo illuminante.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.